Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Giovanni Paolo è tornato, l'avevamo già salutato, ma oggi partecipa con noi all'Eucarestia e porta anche la preghiera che ha potuto fare insieme con noi e per noi a Gerusalemme. E si direbbe che non è un ritorno da Gerusalemme, perché siamo ormai tutti in cammino verso l'appuntamento pasquale che ci porta già fin da questa mattina nella celebrazione di questa Eucaristia alla Camera Alta, dove la Sapienza ci convoca e ha preparato il banchetto. Ringraziamo fin dall'inizio il Signore per essere tra gli invitati a questo banchetto e chiediamo insieme che possiamo attingere a questa sorgente di luce, di sapienza e di pace.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 8, versetti 1-8. La sapienza si estende vigorosa da un'estremità all'altra e governa a meraviglia l'universo. È lei che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza. Ho bramato di farla mia sposa, mi sono innamorato della sua bellezza. Ella manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio, poiché il Signore dell'universo l'ha amata. Infatti è iniziata la scienza di Dio e discerne le sue opere. Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, che cosa c'è di più ricco della sapienza che opera tutto? Se è la prudenza ad agire, chi più di lei è artefice di quanto esiste? Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Ella, infatti, insegna la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita. Se uno desidera anche un'esperienza molteplice, ella conosce le cose passate e intravede quelle future, conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni degli enigmi, comprende in anticipo segni e prodigi e anche le vicende dei tempi e delle epoche. Parola di Dio.
Tu, Giovanni Paolo, hai letto finora la Sapienza a Gerusalemme. Ecco, ti reinserisci con noi nella prosecuzione della lettura di questo libro, in questa sezione che va sotto il titolo di Elogio della Sapienza. L'autore insiste nell'elogio e dobbiamo però tener conto che non è un elogio scontato o facile o ovvio. Ricordiamo che fin dal primo capitolo il Libro della Sapienza ha segnalato che sono molte le mormorazioni che salgono dalla terra, dubitando che le cose siano veramente condotte con sapienza, considerando come la vita è fatta di tante cose che sembrerebbero smentire la sapienza, soprattutto questo incombere della fine di tutte le cose, della morte da cui nessuno si salva. Ed è in questo contesto che l'autore non cessa di smentire queste mormorazioni e di sostenere, di portare anche le prove del contrario. C'è veramente Dio? E se c'è, o meglio, c'è veramente una sapienza che governa, che penetra tutte le cose, che fortemente, come dice il primo versetto di oggi, si estende su tutte le cose? Vediamo il testo di oggi.
Aveva detto nei versetti precedenti che la sapienza forma amici di Dio e profeti. e al capitolo 7, versetto 27. Oggi l'ultimo versetto, l'ottavo, dice che la sapienza conosce le cose passate, intravede le future, dà delle possibilità di aprirsi alle cose che verranno. E allora pensavo che in questo senso qua forse quel termine di amici di Dio e profeti che avevamo inteso anche come persone che hanno un'intimità con il Signore e nello stesso tempo che sono capaci di rivelarle questi misteri di Dio, forse per la sapienza allora c'è anche un'accezione di profeta proprio come qualcuno che ha uno sguardo più lungo sulle cose che verranno. Mi sembra che il versetto di oggi ci debba far intendere profeta anche in questo senso, proprio un po' come poi ha preso uso la parola. E comunque lo attesta, a me ha sorpreso un po', non ricordavo che si esprimesse con questa forza, cioè appunto a garantire effettivamente una capacità di vedere qualche cosa dei tempi e quindi di poter comprendere un po' il piano di Dio anche nelle prospettive che apre. E questo però arriva al termine di questo elogio, almeno in questi versetti, dove l'insistenza è sulla necessità di cercarla, come si cerca la ricchezza, come si cercano altre virtù, quanto più allora la sapienza che è più di tutto. E lo collega però questo grandissimo bene della sapienza con quelle che noi chiamiamo le virtù cardinali, no? La temperanza, la prudenza, la giustizia e la fortezza, cioè con un vissuto, con una sapienza ha una dimensione di vita vissuta, senza la quale non è tale, non è vera sapienza.
Il versetto 3 mi ha così volevo sottolineare che mi sembrava bello perché dice: essa manifesta la sapienza, la sua nobile origine, e dice: vivendo in comunione con Dio. La parola nel testo originale sarebbe simbiosi, vive in simbiosi con Dio perché il Signore dell'universo l'ha amata. E appunto questo amore di Dio per la sapienza, quest'unione, questa simbiosi, quest'amore, è quello che inizia alla scienza di Dio e a discernere le sue opere. La sapienza appunto è insomma tutta questa conoscenza che la sapienza ha delle cose dell'universo, della conoscenza dei tempi, del presente, del futuro, così nasce da questo atto d'amore di Dio per lei.
Ma il versetto primo, se uno guarda, legge il latino, rievoca subito una delle antifone che la liturgia della novena di Natale usa appunto per invocare la venuta del Signore, e questo primo versetto diventa un'invocazione appunto, sarebbe: o sapienza che ti estendi vigorosa da un'estremità all'altra e governi a meraviglia, dice, il latino dice suaviter, pare bellissimo, questa parola in greco è tradotta bene, disponi a meraviglia, che governa a meraviglia l'universo, e poi dice: o Sapienza, vieni a salvarci. Ecco, quindi mi sembrava molto bello così che questo primo versetto fosse appunto una grande invocazione che la Chiesa fa nel, perché si chiede appunto con la venuta del Signore, non che la Sapienza la si possa personificare, però Gesù appunto è la pienezza della Sapienza.
Per me tutti questi capitoli sono comunque molto difficili, perché per una difficoltà che ho io a leggere testi che non siano narrativi, quindi queste definizioni ripetute, ridondanti, per me sono molto difficili. Mi chiedo che cosa sia questa Sapienza. Da quello che abbiamo letto sabato mi sembrava che dai versetti 15-21 fosse un po' la Sapienza, quello che San Paolo dice: chi può conoscere lo spirito dell'uomo, sa i segreti dell'uomo, che è una rivelazione notevole, cioè dice che l'uomo può conoscere l'uomo. E quindi questo mi sembrava che rientrasse nell'ordine della creazione, cioè la Sapienza è ciò che fa penetrare i segreti della creazione, i misteri della creazione, perché non parla di cose sovrannaturali in quei versetti 15-21, parla dei misteri del cosmo. Quindi invece qui parla delle virtù, forse anche questo attiene allo spirito dell'uomo, le virtù, la giustizia, la temperanza, la prudenza, la fortezza. E appunto San Paolo dice lo spirito dell'uomo conosce le cose dell'uomo e lo spirito di Dio conosce le cose di Dio. E quindi anche qui mi sembrava che ci potesse essere uno spirito comunque dato da Dio che fa conoscere le cose dell'uomo, dell'animo dell'uomo. Mi sembra che dicesse anche questo, anche se il versetto 6 è molto in assonanza, però è forse solo un'assonanza, penso non voluta, perché non mi sembra che ci sia una citazione, un'allusione voluta, quindi solo un'assonanza con quello che dice San Paolo rispetto allo spirito: vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è lo spirito che tutto opera, ovviamente, perché dice: se l'intelligenza opera, chi tra gli esseri è più artefice della Sapienza? Cioè già l'intelligenza opera, ma allora quanto più la Sapienza. E quando San Paolo parla delle opere, che sono le opere di Dio, dice: vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è lo spirito maiuscolo che tutte le opera, che opera tutto in tutti. Quindi ancora non ho capito cosa Salomone intende per Sapienza. Salomone, insomma, l'autore di questo libro. Noi facciamo presto a dire che è lo Spirito Santo, ma volevo capire se ci siano anche delle facoltà umane date da Dio, ancora nell'ordine naturale, che possano essere definite con questa Sapienza di cui sta parlando.
Ci sono i versetti 2 e 3 di stamattina. Questa intimità con la Sapienza, allora mi veniva in mente una questione matematica, per la proprietà transitiva. La Sapienza è in comunione con Dio, l'uomo arriva al punto di essere innamorato, quasi un matrimonio con la Sapienza, quindi l'uomo può andare molto in alto come comunione con Dio per questa proprietà transitiva.
Ma io più che altro sottolineo, non ho ancora, cioè io credo, volevo prima di tutto fare un confronto fra quello che dice il libro dell'Ecclesiastico, cioè del Siracide. Se noi andiamo al libro del Siracide, parla della sapienza a volte in termini simili al capitolo 24, dal versetto 23 in poi, identifica la sapienza con il libro della, addirittura col libro, non tanto con l'alleanza, ma col libro dell'alleanza, con i precetti di Mosè. Non troviamo nulla di simile nel libro della sapienza. Non c'è l'alleanza, non c'è il libro di Mosè, non c'è la Torah, c'è nulla. A meno di scoprirla andando avanti, vedo che non c'è niente in questo senso. Quindi la difficoltà forse più generale, che io mia, è di cercare di capire, e ci vorrebbero forse altre informazioni, cercare di capire il mondo dell'autore, la teologia di questa. Allora, stando al testo di oggi, sottolineo solo un punto. Il versetto 2 dice: io l'ho amata e cercata fin dalla giovinezza, poi usa termini che troviamo anche altrove, termini amorosi applicati alla ricerca e all'amore della sapienza. Al versetto 3, il Signore di tutto la ama. Io l'ho amata, il Signore di tutto la ama. E la sapienza che cos'è? È Dio stesso? Beh, Dio la ama, è una sua compagna nella creazione, e in tutte le opere sue, già la creazione, poi anche quella che noi chiamiamo storia della salvezza, ma anche l'uomo la ama, non solo la ama, ma produce, diciamo, la sapienza amata produce negli uomini le virtù, come si vede oggi. È interessante che queste virtù, che noi chiamiamo cardinali, non siamo noi a chiamarle cardinali, è la filosofia stoica. È classico questo. E certamente l'autore è così esplicito qui che non ha nessun problema a includere la dottrina filosofica sulle virtù, greca, diciamo, stoica, platonica, nel suo ragionamento sulla sapienza divina. Da un lato la sapienza è un riflesso, è un'emanazione di Dio, rispecchia Dio, e dall'altra però la sapienza entra negli spiriti più sottili, entra nelle anime e forma gli amici di Dio e forma le virtù, che sono le virtù che l'uomo ha trovato attraverso la filosofia. Quindi questo è un punto molto interessante, cioè la sapienza include, da un lato tutto è divino, potremmo dire, forse, perché tutto viene da Dio, la creazione, ma è una visione, mi sembra, molto globale, molto generale, che include anche la ragione dell'uomo, include ciò che l'uomo può raggiungere di Dio, fa parte della sapienza. E non solo sul piano, c'è il piano intellettivo, c'è anche il piano morale, unito, strettamente unito a questo, qui è messo in rilievo, si capisce il futuro, sa il passato, ma è anche il piano della virtù, autocontrollo, prudenza, giustizia e coraggio, e fortezza o coraggio, che sono le virtù classiche, stoiche, ecco, che sono insegnate. Insomma, mi sembra che non voglio deviare, mi sembra molto bello, ecco, però è un mondo diverso questo qui dell'autore rispetto anche ad altri mondi vicini a lui, forse. Da un lato raccoglie tante cose della tradizione, dall'altro le inquadra, lo interpreta con nuovo modo di vedere, in cui entra la ragione dell'uomo, entra tutto, le virtù che gli uomini possano raggiungere col loro pensiero sono un riflesso della sapienza di Dio. Non so, pongo il punto di riflessione su questo, perché mi sembra molto significativo. Poi può darsi che andrà avanti, scopriremo altre cose, mi sembra molto interessante, però adesso finisco, il capitolo precedente, dal versetto 22. L'avrete naturalmente già abbiamo già commentato, io non c'ero, quindi non l'ho potuto commentare, non ero neanche da Enrico. Qui ci sono 21 qualità, però sono qualità riscontrabili, e poi ci sono 5 modi di rappresentarsi i rapporti fra l'uomo e Dio, e la sapienza. La sapienza è uno specchio, è un'emanazione, cioè è un rapporto fra l'uomo e Dio che include la creazione, non è solo la rivelazione come intendiamo forse. Molto diverso mi sembra su questo punto almeno il libro del Siracide, che identifica tutto quello che si dice della sapienza col libro dell'alleanza. Anche lì bisognerebbe poi vedere esattamente cosa vuol dire, ecco, se il libro dell'alleanza che si trova già nella creazione oppure il contrario, però mi fermo qui.